uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon lunedì, bentornati a The Soup of the Day e buona settimana, seconda settimana di Cannes, perché lì, e buongiorno ovviamente al mio caro Angelo Acerbi.
Buongiorno, anche perché di questo è l'evento cinematografico del momento. Noi siamo la radio cinematografica per antonomasia.
Quella radio dei festival, quindi più di...
Esatto, la radio dei festival, e quindi più che parlare di festival non possiamo e non dobbiamo, è proprio il nostro dovere professionale.
Allora, in programma di questa giornata vi faremo ascoltare anche delle interviste, quelle che abbiamo fatto, ecco, questa settimana, già ve lo promettiamo, ascolterete interviste con i registi, soprattutto gli italiani che ci stanno rendendo giustizia a Cannes. Ieri è passato Moretti, poi chiameremo Giulia, speriamo di sentirla oggi per sapere un attimo, ecco, un hands on sul film di Moretti e non solo le cose che abbiamo letto. Ma intanto io e Angelo abbiamo deciso che sì, The Festival Insider, però anche appunto insider sul gossip, sugli abiti, sulle celebrities.
Sempre
insider,
abbiamo un'apertura, visto che tu parlavi di film italiani, abbiamo un'apertura super italiana della influencer che il mondo ci invidia, perché la magica Chiara Ferragni ha fatto due cose fondamentali a Cannes: ha sfilato con un abito con uno strascico infinito, tinta verde acido, con tutti dei fiori sulla scollatura fatti di alluminio riciclato, con le capsule del caffè.
Vabbè, amo.
No? Per dire che, perché, quindi ci sono tre messaggi. Io so figa, quello lo sappiamo già. Io ci tengo all'ambiente e io amo il mio sponsor. Perché? Perché la Chiara poi ha brandizzato tutto lo spazio Nespresso del Festival di Cannes, la terrazza Nespresso, che tutti i nostri colleghi conoscono benissimo, perché è il luogo, uno
dove
dei vari
si droga,
luoghi,
diciamo, di caffeina,
droga gratis peraltro, e dove si vanno a fare le interviste di solito, anche dove si fanno i junk, dove si fanno interviste anche singole, magari non dei nomi altissimi, però dei nomi medi, soprattutto delle sezioni collaterali più che del concorso. Ebbene, la Chiara Ferragni ha deciso, con la Chiara Ferragni Brand, di fare sua questo spazio, dividendoli in tre diverse aree: quella esterna, un'interna comune, un'interna un po' più VIP, e anche con quattro, diciamo, perché c'è anche una in quella esterna, c'è una terrazza sopraelevata un pochino più VIP, un pochino più riservata, ma sempre all'aperto. Uno spazio molto bello, devo dire, perché se andate sulla
rosa,
io non l'ho visto, perché, cioè, non l'ho visto fisicamente perché non sono lì, però l'ho visto sull'Instagram della Ferragni. C'è tutto un video di presentazione, di giro dimostrativo di questo spazio. Effettivamente c'è, nel senso, ha fatto una bella app. È uno spazio che già esisteva, però creato così, è un po' meno anonimo, un po' meno institutional di quanto era quello della Nespresso pura, e gli ha dato un po' di verve, un po' di gioco anche, appunto, perché come dicevi tu è rosa, azzurro, tutti i tinti pastello, tutti
si mette buon umore, diciamolo, ecco,
okay. esatto. E considerando che uno va lì a fare anche delle interviste che a volte sono difficilissime, almeno il buon umore intorno ti aiuta, ecco.
Abbiamo mai detto di che bello è quando succede che pensi di stare in una round table, quindi ti prepari due domande e poi magicamente ti dicono: no, sei solo tu, fai una one on one, che sarebbe un'intervista singola? Ai festival capita, e di solito mai con i registi o gli attori con cui sei preparatissimo, sempre con quelli che, vabbè, dai, tanto al massimo non faccio domande. E quindi là.
Devo dire che a me è successo un paio di volte, però sì, con un po' di culo,
ecco, si può dire, sì, sì.
Con un po' di culo, se trovi il regista o attore che sia simpatico e chiacchierone, alla fine vengono fuori delle cose, anche se tu magari il film l'hai visto ma non ti eri preparato su granché di domande perché sapevi che non ti toccavano, e a Cannes il tempo è fondamentale, cioè è avanzare tempo, risparmiare tempo è una regola di sopravvivenza proprio. E a me è capitato appunto di trovare uno che era particolarmente, un regista francese mi ricordo, 3 anni fa, che era particolarmente simpatico e che si metteva a chiacchierare, che mi faceva domande lui, cioè, è venuta fuori una roba, una cosa molto divertente. Quindi,
io così ho appreso delle scelte coltivatrici, coltivanti di Apichapong Verasethakul, perché con tutto che avevo visto il film, che all'epoca era Mekong Hotel, era un poco confusa perché è un film particolare, quindi mi trovavo un po' in difficoltà e mi ero trovata appunto da sola con lui. Poi alla fine non mi ricordo come uscì questa cosa, che lui aveva il suo orto che coltivava diciamo concime umano, per non essere più, e poi è uscita una cosa completamente surreale ma bellissima, per citare Notting Hill. Quindi vabbè, non so come siamo finiti a questo, al concime umano,
so,
da Chiara Ferragni,
ma
io inviterei tutti a vedere le foto del suo red carpet, appunto con l'abito fatto di capsule di caffè, perché ha anche dei capelli boho, un tempo si chiamavano così, con le due treccine avanti un po' con le beach waves, che è un look che è un po' coaccella, che mi piace sempre molto. E quindi, visto che siamo a luglio, ci sta tutto. Seguitelo,
Fred.
Lo so, vi era mancata e ormai non c'è settimana di Canada su Pododei senza un collegamento con Cannes e soprattutto con Giulia Bianconi. Buongiorno.
Buongiorno, bisogna vedere quanto andremo avanti, perché qui col fatto che si parla tanto dell'ondata Delta, qui c'è il rischio che da domani ce ne torniamo a casa quasi, non so.
Esatto.
Quindi forse potrebbe essere l'ultimo collegamento da Cannes, chissà.
E infatti dimmi un po' innanzitutto, ecco, di salute, perché io sto leggendo che pare che si dica, ci sono state anche qualche intervista annullata, che c'è qualche contagio di troppo che non viene denunciato, diciamo, pubblicamente, ma c'è.
Così sembra, cioè nel senso che anche lì bisogna capire dov'è la verità, perché sembra che ci siano stati dei positivi che però non sono positivi alla luce del sole, allora qui è da capire in che modo si può intervenire. Ora, diciamo che fare un festival come quello che stiamo facendo qui, con delle regole fino a un certo punto, forse non è stata proprio una grande idea, cioè a partire dal fatto che per entrare al Palais serve appunto il pass sanitario, come lo chiamano loro, oppure il tampone, il risultato di un tampone negativo. Poi però per entrare in altre sale non c'è bisogno, quindi comunque le persone circolano, girano, si siedono vicine con le mascherine, lo dicevamo anche l'altro giorno, c'è chi la mascherina poi in sala se la toglie, sì. I controlli non sono sufficienti, poi qualcuno se ne dovrà prendere le responsabilità, penso, se oggettivamente succederà qualcosa qui dove siamo, insomma.
E intanto
parte tutto chiaramente poi dall'alto.
Esatto. E intanto, a proposito di alti, leggevo anche invece dal punto di vista della stampa che con te e con Angelo abbiamo raccontato, che sta abbastanza, diciamo così, arrabbiatina, un Jacques, perché non è cosa nuova ma è cosa, pare, anche ripetutasi quest'anno, e tu un po' lo accennavi, che ci sono, diciamo, delle testate un po' più favorite, delle proiezioni che c'erano anche negli altri anni, quelle un po' segrete, del segreto di Pulcinella, con cui alcune testate, soprattutto i quotidiani più importanti, vengono favoriti e messi in grado di lavorare al meglio, e cioè, ecco, come potrebbe essere i film in concorso, spesso i quotidiani se li vedono tranquilli e sereni la mattina e gli altri impazziscono per trovarsi la proiezione del pomeriggio. Tu sai qualcosa di questo?
No, vi devo confessare, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti vi avevo detto che io ero in una situazione in cui mi toccava vedere i film sempre il pomeriggio sera, sì, proprio perché non avevo accesso alle proiezioni la mattina. E
ci sei finita.
Ho conquistato il superbello. Quindi ci sono finita anch'io in quel girone lì della sala Bazen la mattina per vedere i film.
Allora, quindi Bianconi forse, raccomandata.
Che faccio? Hai visto? Ecco, quindi adesso anche io posso vedere i film. Infatti il film di Moretti ieri l'ho visto la mattina,
sì,
e non l'ho visto il pomeriggio quando passava, diciamo, per la stampa.
Non hai vissuto il dramma di intersezione con altri eventi, diciamo così, importanti e internazionali.
Allora, il discorso è questo, qui il problema non è tanto chi accede, certo c'è un problema per chi accede la mattina, però è chiaro che chi entra la mattina è perché poi o deve fare le interviste o perché è un quotidiano e quindi ha necessità di vedere prima i film rispetto ad altri, rispetto ai siti che si possono muovere in altra maniera. Detto questo, il problema principale qui rimane il fatto che il giorno prima vedi il film e il giorno dopo hai l'incontro e la conferenza. Quindi il problema fondamentale è questo, quindi e questo lo hanno fatto ormai già da 2 anni fa,
sì,
per il fatto degli embarghi, per evitare che le persone spoilerassero quant'altro subito prima della proiezione, quella pubblica,
oppure rovinassero gli umori dei registi.
Teatro. Sì, ecco, appunto, ecco anche lì che mi sembra ancora peggio, cioè un conto è rovinare allo spettatore la sorpresa, un conto è l'umore dei registi, forse dovrebbero essere preparati i registi anche a prendersi, non so, qualche fischio, insomma, non è che i loro film debbano sempre piacere a tutti, quindi... lì ci dovrebbero fare un po' i conti.
E parlando, mi dai l'assist,
esatto, che non piacciono a tutti,
perché diciamo dire, che c'era stato ecco, già sai dove voglio andare a parare, cioè qualche anno fa ormai ho rimosso, sì, però c'era stato abbastanza un abominio per quanto mi riguarda, perché io ero incredula, e cioè l'ultimo film, L'ultimo sguardo si chiamava, di Sean Penn, regista, con la sua epoca anche compagna che era Charlize Theron e anche Javier Bardem,
e poi si sono lasciati
era il minimo, perché esatto, diciamo che là eravamo veramente, io ero basita, e questo era stato anche chiamato questo Flag Day, quindi questo film che presentava quest'anno in concorso Sean Penn, Il momento del riscatto. Lo è stato?
No, direi proprio di no, ci hai fatto una pausa di troppo. Può essere stato in parte, non so, perché io l'ho visto come un film, intanto una storia tra un padre e una figlia, una storia vera di un uomo, insomma un bugiardo che poi si scopre essere anche un delinquente, ecco, e dalla questa figlia mitizzato, però poi sempre abbastanza assente nella vita di questa ragazza, in realtà poi i figli sono due, Sean Penn ha 2 figli nel film, però poi il rapporto è quello soprattutto con la ragazza, che nella realtà è sua figlia, è la figlia poi avuta con Robert White. Quindi qui c'è, non so, allora forse Sean Penn ha voluto in qualche modo lanciare la figlia, darle un ruolo da protagonista in questo film, dove lei, non so, forse non ce la fa a reggere completamente, a reggerlo completamente sulle sue spalle, perché poi alla fine la protagonista è lei, lui rimane sempre un po' come figura di sfondo. Lei a tratti è un po' troppo melodrammatica, secondo me. E poi c'è anche il fatto, appunto, questa storia vera di quest'uomo, il rapporto, chissà quanto lui non abbia voluto anche portare sullo schermo realmente il loro rapporto, essendo poi lei figlia, poi di genitori separati, come anche la protagonista del film. Quindi non so quanto, appunto, lui abbia giocato anche tra realtà e finzione. Forse il riscatto ce l'ha cercato più nel rapporto con la figlia che nel presentare un film migliore di quello di qualche anno fa.
Vabbè, meglio di quello di qualche anno fa è comunque. Magra
sì,
consolazione,
poi, diciamo, ci sono le musiche, cioè, ci sono un paio di pezzi cantati da Eddie Vedder, e che quindi ricordiamo che poi aveva fatto tutta la colonna sonora di Into the Wild, quindi oltre a essere il leader dei Pearl Jam, chiaramente, però diciamo che quello in quei alcuni momenti dove si sente la voce di Eddie Vedder, ecco,
a noi specialmente
a far pace anche con il
specialmente a noi rocchettare di un tempo ormai che in decadenza, però comunque Eddie Vedder risveglia sempre tutti gli animi musicali, non solo. E infine, Giulia, la domanda fatidica: Nanni Moretti, anzi, per citare Papa Leo in Nessuno mi può giudicare, te lo meriti, Nanni Moretti. Nanni c'è,
meno male che Nanni c'è, Nanni Moretti, ce lo meritiamo sempre. Sinceramente, questo è un film che ho trovato meno morettiano, un pochino più cupo. Non c'è quell'ironia che lui anche mette nei suoi film, alternando, no, momenti anche più drammatici a momenti più leggeri, come poi è la vita. E qui invece ho trovato sempre una cupezza che attraversa questa storia,
condominio,
una palazzina di tre piani, non un piccolo condominio, appunto tre piani, però sono anche tre famiglie, ma tre piani anche legati metaforicamente al rapporto genitori-figli, a quello che i genitori possono fare per i figli e quello che i figli raccolgono dai genitori e quello che lasciano poi i genitori ai loro figli, con tante sfumature diverse. Quello è interessante del film, che poi nasce da un romanzo. È la prima volta che poi Nanni Moretti dirige un film tratto da un romanzo. Detto questo, il film forse è un po' troppo lento, appunto un po' troppo cupo, dura forse un po' troppo, anche lì bisognava sforbiciare di qua e di là per renderlo magari un po' più fluido.
Esatto.
Non è il migliore Moretti. Ora,
però noi siamo curiosi di...
I punti sono sempre punti di vista,
sì.
È chiaro, è anche come si vive un film, anche in base a quanto ami quell'autore o meno,
sì.
Quindi tutto parte anche da lì, è un giudizio chiaramente mio.
Infatti
personale,
sono curiosa di sentire, anche perché spesso sui film italiani non ci si trovano, di leggere la stampa internazionale, poi magari ci facciamo un aggiornamento. In più, noi attendiamo la tua intervista per Fred con Nanni Moretti, quindi un tête à tête Moretti Bianconi, quindi siamo...
Esatto,
questo tuo debutto,
esatto,
in singola su Fred.
A breve su questi canali.
Poca ansia, anche live ti ho messo, quindi ora lo sanno tutti, per cui ti puoi rilassare. E aspettiamo.
Ero più ansiosa perché ho fatto una domanda in conferenza due giorni fa a Matt Damon,
ecco.
E devo dire che lì mi sono impappinata, sudavo freddo. Ora ci sono grandi autori anche italiani, no, che ti mettono un po',
sì,
non a disagio,
più di uno.
Chiaro, sono grandi autori e quindi appunto lì ti senti un po' in imbarazzo, però devo dire che l'imbarazzo l'ho provato di più appunto con Matt Damon, questa domanda che gli ho fatto poi in conferenza per questo film Still Water, che poi uscirà appunto al cinema presto, a settembre, da noi nell'estate.
Vabbè, però hai ancora un po' di italiani da intervistare, quindi io non canterei vittoria subito per esperienza personale,
esatto,
quindi
esatto,
aggiorniamoci anche su questo, cara mia Giulia Bianconi. Allora,
uno pensa possa essere più facile, magari è quello invece che ti mette più in crisi, no?
Intanto, prima di salutarti, approfitto di te per dire che fra poco, dopo questa piccola pausa musicale, ci ascoltiamo la mia intervista con un amico di Fred, nonché regista presente in concorso alla Ken Zen, Giona Scarpignano, che chiude il suo trittico di film sulla realtà di Gioia Tauro in Calabria con A Chiara, modestamente. E quindi, ecco, dopo Giulia Bianconi da Cannes, Giona Scarpignano da Cannes. Grazie Giulia, e ecco, attendiamo buone nuove da te, da tutti i punti di vista, da Cannes. Resisti.
Grazie, resisterò, ce la farò. Ciao a tutti.
Fred. Bentornato su Freppy Radio a Giona Scarpignano, tra i registi più amati da noi Festival Insider, perché anche lui legato ormai intrinsecamente ai festival con il suo cinema. Jonas, torni alla Ken Zen 2021 con A Chiara, un luogo che ormai è come casa. innanzitutto bentornato.
Grazie.
Allora, come ci si sente appunto a tornare a casa, come dicevo, nel senso alla Kenzen, che è un luogo che ormai ti è familiare?
Devo dire che è un po' surreale, nel senso che non era per niente scontato finire qua, non solo sia per il team, perché sai, abbiamo avuto un po' di difficoltà a girarlo durante la pandemia, prima e dopo il lockdown, quindi non era per niente scontato, poi non sapevamo neanche se ci sarebbe stato. Quindi
certo,
per noi stare qui è un'emozione veramente 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 forte, ma anche molto bella, perché sentiamo in un modo o un altro che la vita sta prendendo una volta verso una certa normalità, e diciamo che questa è una cosa che apprezziamo tantissimo.
Assolutamente. Allora, A Chiara è il terzo capitolo di una trilogia che è iniziato con Mediterranea e hai continuato con A Chambra, però diciamo che a fine trilogia mi sembra che sia giusto iniziare con il concetto per cui la trilogia non è qualcosa che avevi stabilito all'inizio, quindi ti ci sei ritrovato.
Sì, infatti, diciamo che più che trilogia la possiamo definire quasi trittico, nel senso che non è proprio una storia che inizia col primo film e che finisce col terzo. In realtà sono tre mondi, no, che si intrecciano. L'idea era proprio di raccontare tutta la tessuta sociale, tutto il tessuto sociale proprio di questo paese, ma con tre film diversi tra di loro, ma anche legati tra di loro, con appunto i personaggi che noi vediamo in tutti e tre i film, per esempio Pio.
I film migliori, devo dire, quelli che generano più empatia, sono quelli più particolari, locali, no? Perché più si riesce a concentrarsi sul particolare, più si suscita in chi guarda una relazione con la propria vita, a cominciare in questo caso direi dal rapporto genitori-figli, in questo caso padre-figlia.
Assolutamente sì, diciamo che se c'è un legame, se c'è una cosa che unisce tutti e tre i film, sono tre protagonisti che cercano la propria bussola morale in un modo dato. Qui in questo caso è uno che lo fa all'interno della sua famiglia, no? Del mondo, del contesto familiare, che ovviamente appartiene a un contesto un po' più ampio, un po' più grande. Quindi sì, c'è anche il rapporto tra padre e figlia, ma anche c'è questa ragazza che cerca proprio di trovare il suo posto in questo mondo.
Tutto ciò tu hai scritto, hai detto che tutto ciò che riguarda la famiglia di Chiara è reale, cioè rispecchia da vicino i loro rapporti, anche se le vicende che vivono nel film sono immaginarie. Ecco, ci accompagni lungo questo lavoro che hai fatto tra realtà e finzione, sia di sceneggiatura che con i tuoi attori?
Assolutamente, guarda, cioè, l'hai detto perfettamente tu, nel senso che i rapporti tra di loro sono estremamente veri, perché quello è veramente il padre di Suani, sono tutti i suoi parenti veri, quindi l'idea era di inserire questa realtà, no? Questa realtà, questa famiglia vera dentro una struttura narrativa creata da me. Devo dire che ovviamente la storia è stata scritta da me, però anche la storia è basata su varie cose che io ho visto in questi ultimi anni a Gioia Tauro, quindi c'è un po' di verità sia nella parte di funzione che tra la famiglia. Diciamo che la sfida è stata proprio far combaciare la realtà di Swami a quella di Chiara. Diciamo che il lavoro con gli attori è stato proprio quello, no? Di far avvicinare il mondo di Swami, di far avvicinare Swami più che possibile a Chiara e quello che le succede.
Devo dire, prima facevamo il discorso sul locale particolare che diventa universale, c'è una cosa che mi ha colpito personalmente tanto e che immagino colpisca anche chiunque ha ricevuto affetto familiare da persone che non hanno con te legami di sangue, è quel dolore sordo che vedi anche negli occhi di Chiara, di chi pur avendo una vita felice poi alla fine non ha vicino la propria famiglia, almeno non come sperava. Ecco, volevo capire se era qualcosa che avevi provato anche ad esplorare.
Se era qualcosa che, scusami, t'ho perso la fine.
Che avevi provato ad esplorare, ecco, nel momento in cui trovi la tua bussola morale e fai le tue scelte, poi c'è anche il rovescio della medaglia, che vuol dire che...
Assolutamente, sì, cioè tutto per complicare, cioè non ci sono decisioni facili nella vita, ovviamente, no? E anche se Chiara trova il suo posto nel mondo, ha delle conseguenze, e questa è la cosa che volevo raccontare, non nel senso che ovviamente esiste veramente questa legge, ovviamente ci sono delle persone, delle ragazze, dei ragazzi che si sono trovati nella posizione di Chiara nel film. Per me è molto importante far vedere la complessità della situazione, no? Cioè non è facile dire guarda, una volta che una persona fa una certa scelta può vivere con quella scelta facilmente, no? Noi siamo, ci sono sempre strascichi, no, delle nostre decisioni, dei momenti più importanti della nostra vita che durano tanto e che hanno un peso abbastanza importante nella nostra vita.
Come hai fatto a non piangere? Lo so, è una domanda stupida, però diciamo che sono consapevolezze, forse ecco quella che dicevi, ragionamenti che conosciamo tutti, chiunque è cresciuto e ha dovuto fare queste scelte, però poi dopo vederle sono sempre un po' dolorose. Perché
sì, sono dolorose vederle e anche dolorose viverle, esatto. No? Diciamo che questo è anche il punto di vista del film, cioè non è che noi guardiamo solo Swami, cioè noi siamo lì e viviamo tutto quanto con lei, no? Le sue scelte, tutto quello che le succede è una cosa che noi viviamo, spero, di prima persona, sì. Ed è anche questo l'idea del film, no? Di mettere anche lo spettatore nei panni di una ragazza che deve affrontare questa realtà.
Abbiamo parlato di bussola morale e invece a chiusura trittico ti chiedo la tua bussola invece cinematografica, credi di averla trovata? Ecco, se dovessi definire il tuo cinema cosa mi diresti ora?
Sempre difficile definire quello che facciamo, però devo dire che la bussola forse ce l'ho, adesso devo capire dove voglio andare fondamentalmente, però almeno c'ho la bussola che mi aiuterà a navigare il mondo del cinema, i prossimi lavori, il nostro modo di raccontare.
Cosa ti aspetti da questa Kenzen? Che tipo di interazione?
Non lo so, guarda, devo dire semplicemente che per adesso sono stracontento di vedere come la gente sta accogliendo la giovane protagonista, Swami Rotolo, sì. Cioè devo dire che mi emoziona tanto, cioè vedere lei qui, sta gestendo molto bene la situazione, la gente rimane veramente colpita di lei, del suo performance, di quello che ha fatto, spero che vada avanti così nei prossimi giorni.
E quindi in bocca al lupo Jonas per A Chiara alla Kenzen 2021, speriamo di vederci presto, lo sai Fred ti ama e ti segue sempre, quindi ti aspettiamo a braccia aperte.
Grazie di cuore, spero di vederti presto.
Fred Film Radio. Con tutto questo parlare di Cannes e di film da festival, possiamo contare solo su Angela Prudenzi con i suoi consigli su cosa vedere stasera per qualcosa forse di più leggero?
Beh, Chiara, io spero che la proposta sia abbastanza leggera, ma dovrebbe proprio esserlo, perché il film di stasera in onda su Paramount Network alle ore 21:10 è di quelli che proprio invitano alla leggerezza. Infatti è un film indimenticabile, esattamente Dirty Dancing, film del 1987 uscito in Italia con Dirty Dancing Balli Proibiti, perché insomma il sottotitolo il cinema italiano non se lo fa mai mancare, era più che sufficiente il titolo inglese, ma insomma va bene così. E che dire, forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di raccontare la trama, perché tutti abbiamo sofferto per come dire, la voglia di ribellarsi, di vivere la propria vita, di assaporare la giovinezza come deve essere vissuta dalla protagonista che in una vacanza sulla East Coast con la famiglia scopre che si può essere felici ballando, e scopre molto altro, perché i balli sono proibiti e insomma di proibito c'è anche il fatto che la protagonista baby si innamora del più bravo a ballare, e lei era Jennifer Grey, ma il più bravo a farla volteggiare sulla pista era quel quell'icona del cinema con il nome di Patrick Swayze, che purtroppo è morto giovane, però questo film e Ghost e anche Point Break lo hanno consegnato alla storia del cinema, e quindi insomma di lui ci ricorderemo per sempre, e ci ricorderemo anche, come ho detto, di come ballava e su quali note. Beh, la canzone più famosa di Dirty Dancing è I Have Had the Time of My Life, interpretata da Bill Medley e Jennifer Warnes, che per questo duetto vinsero anche un Grammy e poi fecero guadagnare anche altri premi a questo film e soprattutto Oscar e Golden Globe. Bene, lei, Jennifer Grey, era una ragazza, un'attrice brava, carina, ma non era proprio propriamente bellissima, e la grande rivoluzione di questo film probabilmente è stata anche quella, cioè il fatto di non aver presentato una protagonista che spaccava lo schermo. Bravissima, ovviamente simpatica, ma lei era tutte noi, cioè tutte le ragazze del mondo si sono identificate e continuano a identificarsi, perché il fatto che non fosse straordinariamente bella, ma che poi alla fine conquistasse il più figo, beh, insomma, come non sognare dietro questa favola. E beh, io credo che valga la pena veramente di rivedere questo film, perché di sognare non c'è mai abbastanza, e poi bisogna anche dire che questo film non solo è stato un miracolo per quello che ha rappresentato in termini proprio di immaginario cinematografico, e anche di una certa evoluzione della società, perché anche se il film è ambientato nel passato, insomma, c'è sempre bisogno di modelli in cui riconoscersi quando insomma si sta crescendo e c'è bisogno di ribellarsi. Ma anche a livello produttivo fu incredibile, perché il film fu girato velocissimamente, 44 giorni, che all'epoca e anche oggi per il cinema americano sono nulla, ma poi quello che è successo, caso mondiale, e quindi a volte da una grande idea, anche se realizzata in fretta e con mezzi produttivi non straordinari, può nascere un film che non si dimentica mai. Ecco, il film è Dirty Dancing.
E qui, senza paura di causare polemiche, viva Dirty Dancing, vicino al capolavoro. Red Film Radio. Siamo giunti alla chiusura di questa giornata, di questo lunedì, seconda settimana di Cannes, ancora su Pod Day. Abbiamo parlato tanto di Cannes e chiudiamo parlando di Cannes. Certamente non vogliamo sostituirci, no, Angelo, ai consigli di Angela su cosa vedere stasera, ma Sky a tema Cannes offre grandi possibilità.
Sì, esatto, perché Cannes, cioè il Festival di Cannes, insieme a Sky hanno creato una sezione, diciamo, una programmazione che si chiama Cannes Matinée, programmazione mattutina dedicata alle pellicole premiate nelle precedenti edizioni del Festival e pellicole che sono diventate dei cult. Sono 24 titoli disponibili da sabato 10 a sabato 17 luglio, quindi avete ancora tempo, sia su Now che ovviamente su Sky. 24 titoli, grandi classici, pellicole premiate negli ultimi anni, tre appuntamenti al giorno, il primo alle 8:10 della mattina,
quindi proprio caffè e canne,
così anche il pubblico a casa, come si diceva nelle migliori televisioni, capisce cosa vuol dire, cos'è fare il mestiere che facciamo noi quando si Festival Festival, la prima proiezione alle 8:30, e quindi anche voi avete questo brivido di vedere di sedervi a vedere un film alle 8 della mattina. Magari può essere una sofferenza, magari può essere un regalo, non lo so, però
se avete fatto tardi la sera prima potete provare anche un altro brivido del giornalista cinematografico, e cioè quello che a Roma chiamerebbero il cecagnone durante il film, perché anche i migliori film sono stati rielaborati con botte di sonno che la metà basta, specialmente durante il Festival di Cannes, che durano tanto, quindi anche il migliore di noi c'ha il momento, specialmente ecco, con le proiezioni mattutine, a me me lo fa a quella delle 11 e a quelle dopo mangiato, che colpirebbe anche i migliori dopo giorni e giorni in cui fai.
Se vuoi possiamo fare anche un intervento poi separato sui giornalisti famosi che abbiamo visto, dormienti come delle pietre, che poi
e poi criticano i film. Sì, esatto. Certo. C'è gente che ha criticato film animatamente e ronfava, ma con tanto di sonoro durante le proiezioni. Non faremo nomi, ma sappiate che
esistono. No, c'è un altro nome che non faremo, che non solo aveva dormito durante tutto il film, ma nella critica anche che ha parlato del finale e non era il finale giusto.
Sì, vabbè, poi ci sono quelli che si fanno sgamà, come dire.
Comunque, tornando a noi, appunto, questo regalo che Sky Cinema fa, che si chiama Cannes Matinée, dalle 8:10 tre film, ci sono svariati titoli, tra cui Parasite, ovviamente, La vita nascosta, Hidden Life di Malik, I miserabili di Lee di Lee Gilai, e poi Ritratto della giovane in fiamme, che a noi è piaciuto tantissimo, che ha vinto la miglior sceneggiatura,
anche perché Angela ormai non c'è, non ci può criticare, noi l'amavamo e lei di meno,
e Il cliente di Asghar Farhadi, che ha vinto miglior attore e miglior sceneggiatura nel 2016. Insomma, sono molti, vi consigliamo di buttarci un occhio, no? Già che siete a casa in una giornata così di riposo, vi mettete lì e potete gioire di un po' di grande arte cinematografica in un momento della giornata un po' anomalo.
Vuoi mettere a svegliarti alle 8:10 con Malik? Eh? Dai. Voglio sentire feedback su questa scelta di Cannes, perché è veramente interessante, a parte che appunto il catalogo è degno di nota, però appunto la programmazione mattutina mi piace molto. Vabbè, io amo i matinè in generale, quindi ecco, fateci sapere che ne pensate. Intanto veramente ci sono bei film, e io e Angelo intanto occuperemo le vostre visioni mattutine su Sky con il ritorno di The Supposed Day domani alle ore 10, quindi proprio in mezzo alla visione,
tanto per dar noia
sul canale italiano di Entertainment di Fred, oppure se proprio volete finire di vedere il film ci ascoltate in replica o sul podcast. A domani, grazie per averci ascoltato, ciao Angelo, ciao a tutti.
Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio, I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un soccino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Qui mostra la tour per Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.